Habemus Papam. Robertum Franciscum, cardinalem prebost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
La pace sia con tutti voi.
Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti, con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco.
E allora sono le 9:04, è stata la settimana del conclave, la settimana del nuovo pontefice. Molti si chiedono come sarà il nuovo papa, Leone XIV, oggi la prima regina Celi, ma anche quale sarà la sua posizione su quelli che sono i temi maggiormente al centro del dibattito internazionale. Ieri ha sfiorato quello dell'intelligenza artificiale, poi la pace. Nella copertina avete sentito tante citazioni a una pace che sia, ha detto il papa, disarmata e disarmante. Si guarda anche al tema migranti e diciamo, questo forse è un po' un esercizio giornalistico anche al suo rapporto con Donald Trump e con gli Stati Uniti, da dove proviene. 02 25 15 15 per parlare di tutto questo. Subito a Roma Davide Giacalone, buongiorno.
Buona domenica, eccoci.
Andrea Pamparana, buon lavoro.
Buon lavoro. Oh, auguri a tutte le mamme.
Infatti arriviamo anche a quello, assolutamente, fatto bene ricordarlo. Luigi Santarelli, buongiorno.
Buona domenica, bentrovati.
Torniamo a Milano, c'è Barbara Sala.
Enrico Galletti, ben arrivato.
Unica mamma fra noi, quindi insomma, gli auguri
fanno a te. Anche l'unica femmina, direi proprio quella, l'unica che era programmata da natura a farlo.
Anche l'unica dotata di senno, volendo.
Fermiamoci lì.
Non svinuite, per
cominciamo carità. Con la musica e poi veniamo da tutti voi.
C'è una storia sepolta dentro questo mare, come una siringa da non calpestare. Un'estate che scappa e non ritorna più. Tu per cosa sei nata? Per saper volare. Però quando ti tuffi sei spettacolare, in questo cielo dipinto di nero a Nishkapur. Hai letto la mia lettera, era piena di postille. Sono un figlio di Troia, però pure di Achille. Conosci le mie debolezze, ma tu non vuoi dirle. A me che ne ho mille, mille, mille. Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde. Stare a guardare gli aerei che vanno a New York. Ti hanno legata al mondo per le caviglie, ma nascondi i sogni.
Tavolino dell'algida la vita sfuma, si ritorna bambini a chiedere la spuma e a fumare una cannuccia come fosse una Lucky Strike. La cenere non si mischia con la sabbia, c'è chi cresce per noia, chi perché si cambia, in fondo tutti hanno una storia da non raccontare mai. Hai pianto troppe lacrime per questo tuo imbecille, ma proverò a rimettertele dentro le pupille. Sei come il mare unica, io come le conchiglie, sai ce ne sono mille, mille, mille.
Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde. Stare a guardare gli aerei che vanno a New York. Ti hanno legata al mondo per le caviglie, ma nascondi i sogni nelle nuovo in ogni lingua. Potrò chiamarti da turista pure se ti so a memoria.
Noi figli della luna, noi grandi aspettative, noi scappati di casa, noi nudi nel cortile, noi lettere d'amore chiuse in una bottiglia, noi sconosciuti ieri ma oggi già famiglia.
Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde. Stare
e speri che le troverò. e speri che le troverò.
In tanti pensano che i pinguini tattici nucleari siano in un certo senso i continuatori morali degli anni 90 e dei testi degli 883. Questa bella collaborazione con Max Pezzali in qualche modo lo sancisce. Bottiglie vuote è il primo disco che apre l'indignato speciale di questa domenica 11 maggio.
Allora Davide e Andrea, abbiamo messo sul tavolo un po' di temi: migranti, diritti umani, l'ambiente, la questione sociale, rerum novarum, insomma. Che cosa aspettarsi però dal nuovo Papa, da Leone XIV?
Ti posso dire che quando è uscito e nelle facce straordinariamente inquadrate in tutto il mondo della grande folla di Piazza San Pietro, si è capito chiaramente che nessuno aveva capito niente, no? Cioè, ma chi è questo? Aspetta, forse mi pare di aver letto che era uno dei papati. E invece poi, in retroscena che abbiamo cominciato a leggere, sono emerse delle realtà consistenti. Un dato su tutti, sono d'accordo con Cacciari quando ieri ha detto, lui che certamente non è un credente, ma non è neanche uno che non ragiona, e ha detto non esiste più la centralità dell'Europa. Noi avevamo tre candidati, diciamo, come Parolin, Zuppi e Pizzaballa, e su quello si giocava, poi potevano esserci le sorprese, ma evidentemente gli italiani sono come sempre andati disuniti, e quindi alla fine c'è stato, o qualcuno potrebbe dire, qualche mio amico sacerdote, lo Spirito Santo ha deciso che era meglio andare da un'altra parte. Sai la cosa che mi ha veramente in qualche modo sorpreso e anche fatto piacere? Io che sono un laico agnostico pieno di dubbi eccetera, che lui a un certo punto ha detto: preghiamo insieme, Ave Maria, grazia plena. È stato formidabile vedere come la stragrande maggioranza delle migliaia di persone che c'erano in piazza non lo seguivano, perché non conoscono evidentemente.
No, erano fra l'altro molto impegnati a salutare la telecamera, quelli,
esatto,
che vedevi.
Esatto. Ora, il fatto che un papa esce sulla loggia, sì, la pace, a parte che la frase "la pace sia con voi" l'avrebbe detta un certo signore che si chiamava Gesù Cristo, salutando gli apostoli nel loro primo incontro dopo la resurrezione. Però, insomma, un prete che dice "preghiamo insieme" e recita quella preghiera, tra l'altro nel giorno della festa della mamma, è anche doveroso ricordarlo, ma mi ha colpito favorevolmente, perché era da tanto tempo che non sentivo pregare, che forse è la cosa fondamentale per uno che si professa cristiano.
Davide.
Boh, sapete, allora, nessuno aveva immaginato che lui sarebbe diventato papa. Non rientrava, cioè sono stati spesi dal momento della morte di Bergoglio fiumi di inchiostro, foreste amazzoniche di giornali che se ne sono andati in quelli che erano i più informati, Vaticanologi, cioè ci hanno preso manco di striscio. E adesso che è stato eletto vedo un analogo esercizio senza sapere nulla, cioè niente, quindi cosa sarà, cosa non farà, la distanza da questo, dategli tempo, sono due giorni, quando lo farà lo vedrete. La principale attività del pontefice normalmente non è quello di occuparsi dell'agenda dei giornali, e se ha un significato il fatto che sia partito non solo con la preghiera, ma anche la prima volta che ha avuto modo di esprimersi dall'altare, no? Parlando di Gesù non come una specie di superuomo, no? E questo, diciamo così, finisce con l'essere una tirata d'orecchi pesante anche a molti che si dicono cattolici o che si dicono cristiani. Però ognuno ha il suo personale, diciamo così, menù delle cose che hanno a che vedere con la fede, e Gesù ha comunque un esempio straordinario, o è il figlio di Dio nella Trinità oppure no. Nel secondo caso non rientri tra i fedeli, questo è poco ma sicuro. Nel primo caso, allora, poi non è che puoi scegliere quello che ti va e quello che non ti va, quindi staremo a vedere. Quasi nessuno sa niente di niente, vedo che tutti dicono Agostiniano. Chissà quanti di quelli che dicono agostiniano sanno che Agostino era africano e tendenzialmente
di Ippona.
Lui sì, era magrebino.
Sì, tunisino, sì.
era magrebino per l'appunto, e però tutti e tre i fratelli erano divenuti cristiani perché la mamma li aveva in tal senso indirizzati.
Vedi, però, sempre la mamma che torna, eh? Esatto. Coincidenze? Io non credo.
Però in quel caso già chissà quanti sanno che aveva un figlio, due o tre relazioni, di cui lui stesso ha scritto, voglio dire. Però sì,
una figura
molto interessante, però credo sostanzialmente sconosciuta a quelli che parlano degli agostiniani. Al contrario di Andrea, non sono d'accordo con Cacciari, ma la trovo una considerazione del tutto fuori di luogo. L'Europa non è più centrale, a parte il fatto che la fede di cui sarebbe medio orientale, perché questo fino a prova del contrario Gerusalemme sta là, cioè non sta in Europa. Certo. Secondo, fino a prova del contrario si chiama, infatti c'è la cosa prevost o privost, perché viene da qua, viene da dove si dice il prevosto, come anche Bergoglio veniva dall'Italia, insomma, quindi la cattolicità è di suo universale, quindi non si capisce perché dovrebbe esserci il partito europeo. L'hanno confusa con l'Unione Europea, quella è la Chiesa cattolica, Chiesa
hanno
universale.
Hanno confuso i volenterosi con i cardinali, ha fatto casino.
Puoi essere credente o non credente, ma diciamo, dire cose sconclusionate, trarne geopolitica, mi sembra francamente una cosa fuori di luogo.
Allora, sentiamo voi allo 02 25 15 15, Domenico, il primo ascoltatore di oggi. Ciao, buongiorno Domenico.
Sì, ciao, buongiorno, sono Domenico, da stesso San Giovanni, buongiorno, buona domenica. Riguardo l'elezione del Papa, perché io prima di tutto sono d'accordo con Giacalone quando dice che non bisogna considerare la Chiesa solo una cosa europea, è una, giustamente come diceva lui, siamo a livello mondiale, la Chiesa non è solo relegata. Il discorso è che questo Papa faccia del bene alla Chiesa, poi se è americano, comunque che faccia solo del bene. A me sembra, dall'inizio mi sembra una buona scelta. Logico, noi italiani siamo stati, come ha detto anche Pizzaballa, un po' tifosi, speravamo in un prete, in un Papa italiano. Però a me questo piace, poi vabbè, noi ci abbiamo provato anche le origini italiane anche in questo Papa, vabbè. Però quello che conta è quello che fa e se segue le orme di Francesco, poi che sia americano, che sia, l'importante è che faccia bene tra virgolette il suo lavoro. Logicamente ero convinto che fosse arrivato il momento di un Papa italiano, non è successo, ma va bene così.
Va bene,
vi ringrazio, buona giornata.
Grazie a te, ciao Domenico, grazie mille.
Però scusatemi, un Papa italiano, no, visto che stiamo parlando di una cosa così universale come la Chiesa, che valore aggiunto avrebbe dato? Cioè, cosa cambiava? No?
Tutto che mancava da un po', però essendo il Papa anche vescovo di Roma, e molti speravano che si potesse.
Ma che cambia? No? Allora, è un campanilismo, perché non lo so, ci fa più favori perché siamo
possiamo fare finta di non volerlo dire, ma insomma, la sostanza qual è? Il Vaticano è un potere in Italia. È connaturato alla storia d'Italia. Roma è la capitale d'Italia perché è stata sottratta con le schioppettate al Papa a partire dal 20 settembre del 1870. I papi sono stati per lunga pezza italiani, qualche volta francesi, ma insomma giravamo attorno a questa realtà. Quel mondo lì, quella funzione lì non c'è. Naturalmente, se noi guardiamo al dibattito in Italia, è più facile che si finisca col commentare una dichiarazione del presidente della Conferenza Episcopale Italiana piuttosto che del Papa. E raramente, molto raramente, si parla di questioni di fede. Cioè che hanno a che vedere, diciamo, col core business. Si parla dei riflessi che questo hanno sul fatto: ma voi cosa ne pensate delle unioni extramatrimoniali, voi cosa ne pensate delle confini, dell'immigrazione, cioè tutte cose che non hanno, se non di rimbalzo, a che vedere con la fede. Quindi da questo punto di vista per molti sarebbe stata, diciamo, un'idea riavere il pontefice, cioè direttamente il principale, ricondotto ai temi italiani. Invece no, il principale sarà ricondotto a un'altra questione che ha a che vedere sì con la fede, ma ha a che vedere con, con, anche qui con la geopolitica, perché una cosa è sicura, non so cosa, come si comporterà e cosa intenderà farne il nuovo pontefice, ma negli Stati Uniti la cattolicità è sempre stata una minoranza. Tant'è che quando Kennedy, John Fitzgerald, si candidò alla presidenza degli Stati Uniti, quasi nascose il suo essere cattolico. Perché l'accusa, che è molto di stampo anglosassone, no? È che i cattolici rispondono al Papa, cioè obbediscono al Papa. Questo è finito da qualche secolo, ma insomma così è. E, essendo obbedienti al Papa, perché devo avere un capo del governo che obbedisce a un altro? Ora, rispetto a questo passato, che non è poi così lontano, perché eravamo già in vita tutti noi, quasi tutti noi, rispetto a quel passato, oggi la cattolicità cresce negli Stati Uniti, le conversioni aumentano, quindi è un segno di vitalità, attenzione, un segno di vitalità per certi aspetti preoccupante, perché l'onda di ritorno rispetto al protestantesimo statunitense, con i suoi fenomeni di frammentazione, con i predicatori che chiedono i quattrini e stanno dentro lo studio ovale, il cattolicesimo di ritorno è reazionario, non è conservatore, è reazionario, chiamiamo le cose come stanno, cioè J.D. Vance non è un conservatore, è un reazionario.
Vicepresidente
degli Stati Uniti. Questo problema inevitabilmente lo crea, perché il nuovo pontefice, da una parte, è ovviamente favorevole al proselitismo, e dall'altra è proprio americano, è proprio statunitense. Essendo statunitense, queste cose non potranno essere fuori dal suo raggio d'azione nei tempi che deciderà. Ma ricordiamoci anche che è uno statunitense un po' particolare, è uno statunitense la cui cattolicità è familiare, quindi europea, e qui anche su questo Cacciari va fuori bersaglio, quindi europea, ma il suo legame fortissimo di attività è col Perù, il Perù che passa da Sendero Luminoso, quindi diciamo così alla guerriglia di tipo di sinistra marxisteggiante, ai Squadroni della Morte della destra al potere in Perù, che non è l'Argentina di Bergoglio, ma non è manco Boston, ma per certo, intenderci.
Periferie in ogni caso, no? Le famose periferie, certo. E la cittadinanza peruviana anche. Andrea, che cosa rappresenta? E poi andiamo allo 02 25 15 15 su questo, la scelta di un papa americano. Evidentemente i cardinali da subito, no? Hanno sottolineato il fatto che non sia stato scelto perché americano.
No, certo, lì era una questione di numeri.
Però?
C'erano due candidati che avevano più o meno lo stesso numero di voti, e cioè Parolin e Prevost, Leone, quello che sarà poi Leone XIV. Ah, vorrei ricordare, siccome prima Davide giustamente dicevi Roma, Leone XIII, Papa della Rerum Novarum, insomma, l'enciclica sociale, la prima grande enciclica sociale, che già è stata definita, era di sinistra, no, era proprio contro, scritta contro il Partito Socialista e il socialismo in generale, che in quei primi anni del Novecento cercava di organizzare, diciamo, il lavoro in maniera diversa rispetto a quello.
Era pasoliniana. La Rerum Novara era pasoliniana, in un certo senso.
Addirittura non...
Perché erano quelle cose, mi occupo del presente e del futuro, però diciamocelo francamente, era più bello il passato.
Allora andiamo al telefono da Katia, 02 25 15 15. Ciao Katia, buongiorno.
Pronto, buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno, da dove? Da dove ci chiami?
Allora, io chiamo da Rovigo.
Sì.
Sono veneta e... Vabbè. Anch'io sono una veneta cattolica ma non praticante, e pensavo a Parolin, ma quando ho visto Papa Leone XIV così emozionato, ho pensato subito, è giusto così, se esiste lo Spirito Santo, magari ci ha messo lo zampino. Scusate,
detto
sono
che,
un po' emozionata.
Detto che l'emozione in un momento del genere, voglio vedere, no, chi non toccherebbe, perché è evidente.
Però
no,
poi questo... ognuno reagisce a modo suo, potrebbe anche esserci uno che si blocca, no? Magari non se l'aspetta.
E comunque ricordando che Benedetto XVI, Ratzinger, che di mestiere faceva il teologo, cioè era il capo dell'ufficio studi in un certo senso. No, il signore precisò che lo Spirito Santo non c'entrava niente nello scelta dei papi. Anche perché perché il problema era, siccome c'erano stati dei papi filibustieri, cioè, scusi, ma lo Spirito Santo aveva scelto il filibustiere, e lui disse no, non c'entra niente, perché lo Spirito Santo si occupa della salvezza dell'Ecclesia, quindi staremo a vedere.
Sì, c'è, sì, no, mi scusi, prima... l'ho detto così perché sono...
Ah, si figuri, ma
certo,
ci
prima ci siamo dimenticati.
Comunque,
di dire
ecco, che Leone... la sintesi è che ritengo sia più giusto così, perché un Papa italiano in questo momento sarebbe stata una scelta più banale. Ah,
compreso nel Parolin, contesto... che immagino che lì in Veneto no, facessero un po' il tifo per Parolin, è vero, ha detto
ma
anche
sì,
Zaia.
Ma sì, certamente, perché insomma, da Veneti vuoi vedere che torniamo... Però sono stata poi, va bene
contenta,
così,
va bene così.
Hai avuto così,
grazie,
questa
Katia.
Apparizione che...
scusate,
ma no, no, non è stata dell'apparizione, non sono, no, sono cattolica, no, come no, tutti, no, gli, no, italiani,
l'apparizione, no, l'apparizione, no, l'apparizione, esatto, l'apparizione che hai visto la Madonna,
un abbraccio, Katia, grazie,
no, no,
grazie,
che hai visto,
allora,
il Papa,
grazie, Andrea.
Leone XIII non poteva uscire da Roma. Cioè, eravamo, bisogna anche contestualizzare i periodi storici.
Allora, con Leone XIII siamo a fine del 1800, giusto?
E primi del Novecento.
Primi del Novecento, ok.
Era uno dei primi del Novecento. Siamo, tra l'altro, siamo, è stato un papato molto, molto lungo.
È stato un papato lungo, ma soprattutto lui è quello che Leone XIII, per dirla alla Vaticana, nonché alla Latina, è stato quello che ha ricucito l'esistenza della Chiesa con l'esistenza della realtà di un'Italia unita, perché Pio IX aveva fatto tutto quello che era possibile per evitarlo, si era battuto in tutti i modi contro. Pio IX è la causa di molto anticlericalismo italiano, ricordiamoci, perché partì con il promettendo delle riforme liberali e finì col ghigliottinare le persone, quindi perse perché Roma fu presa con la breccia di Porta Pia. Leone è quello che ricuce un po' le cose e, cosa importante, mette avanti le mani con la Rerum Novarum per quello che poi potrà fare il successore Benedetto XV, se non ricordo male, cioè la cancellazione del non expedit, perché proprio perché l'Italia era nata contro il Vaticano, l'Italia non è nata in accordo, ma contro il Vaticano, il Papa aveva detto: i cattolici non possono e non devono avere a che fare con le elezioni, con gli uffici pubblici, tutta roba che non ci è estranea, demoniaca. Leone, con la Rerum Novarum e con una ricucitura, mette avanti le mani, Benedetto XV cancella la Rerum Novarum e, ragazzi, siamo agli anni di nascita del Partito Popolare di Don Luigi Sturzo, con l'appello ai liberi e ai giusti, che poi figlia, dopo il fascismo, la Democrazia Cristiana, di cui qualcuno forse conserva memoria, ma ha governato per 50 anni l'Italia.
Valerio, buongiorno.
Valerio? È caduto Valerio. Non c'è Valerio. La Democrazia Cristiana regnato per 50 anni, anche se tu adesso trovalo uno che dice sì, votavo Democrazia Cristiana, o sbaglio?
Sì, devo dire che era un atteggiamento che anche all'epoca, diciamo, con la trionfante...
Era il primo partito, ma perché, nessuno...
Ma questo ha a che vedere con un aspetto umano, secondo me, non con un aspetto politico, e cioè che normalmente si rivendica l'essere contro, uh-huh, e si tace l'essere a favore, cosa molto stupida, però voglio dire, effettivamente capita. Le tifoserie, poi l'Italia dell'epoca era faziosa, perché l'Italia è sempre stata Montecchi, Capuleti,
certo.
Figuriamoci. Però all'epoca, diciamo così, il tema era: il governo stava al centro. Dal 1948 al 1992 il governo sta al centro, poi condito a seconda delle condizioni. È dal 1994 ad oggi che il governo è decentrato, e questo aumenta, diciamo, il tasso di tifoseria. Ma Leone XIII non c'entra niente, certo, con questo, non ha nessuna responsabilità.
Allora, tra poco torniamo al telefono, leggiamo un po' di messaggi al 378 378 1025.
Allora, anche a Milano mia nonna diceva: il Venia è il prevosta a fare la benedizione. La derivazione è quella,
se lo sono intestati un po' di
credo che in tutto il nord Italia dica così. Poi ci precisano che Sant'Agostino è nato in Algeria e poi è andato in Tunisia, ce lo dice la nostra direttrice, che ha l'itinerario di viaggio di tutti i santi.
E onestamente no.
Per questo allora mettiamoci anche che è passato da Milano, era uno di quelli che era battezzato da Ambrogio.
Ordinato da,
esatto.
Da Sant'Ambrogio.
Tra poco ci torniamo, con voi naturalmente. 02 25 15 15.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Un giorno non so dirti quando ci rincontreremo io e te, tu per la strada coi dischi, la spesa, io ancora ubriaco al caffè, occhi negli occhi diremo qualcosa sul tempo che va, senza il coraggio di chiederci quanto è costata la felicità. Volte ci passo il mio tempo a invecchiare con te, vivere per le abitudini come due inglesi all'ora del tè. Domande impaurite ci siamo scambiati io e te, quante risposte smarrite in un attimo senza capire perché, un uomo e una donna non sanno pensare una vita a metà, ma quando finisce davvero l'amore ancora nessuno lo sa. Non so dirti quando ci rincontreremo io e te, forse ridendo davanti alle stesse parole.
Dai che c'è anche il coro gospel, è assolutamente perfetta questa I Love You di Cesare Cremonini in questa puntata dell'Indignato Speciale. Domenica 11 maggio, festa della mamma, ma puntata dedicata anche a Leone XIV o XIV.
Ci vorrà un po' di tempo, devo dire, per sì. entrare. Insomma, ne stiamo parlando con voi anche per capire che cosa vi aspettate, no? Come sarà questo nuovo Papa. Andiamo da Francesco al telefono, benvenuto Francesco.
Buongiorno.
Buongiorno, da dove?
Da Cosenza.
Vai.
Dunque, io rimango meravigliato e mi viene da piangere per un solo motivo. Fortunatamente ascolto Radio Maria la sera del Rosario. Sì. Quando viene eletto il Papa, ritorno a casa e trovo TV 2000 con la recita del Rosario che ascoltava la mia ragazza. Fin qua è tutto tranquillo. Mi metto sì. a pregare anch'io la Madonna. Ad un tratto mi sembrava una partita di calcio. Io mi sono messo a piangere per l'offesa alla Madonna mentre si recitava il Rosario alla Madonna, ritornata il mio figlio, dice su Radio Maria.
Mi sembrava un gol. Perché una partita di calcio, scusami?
Perché si grida quando c'è una partita di calcio.
No,
non
ma
posso
tu ti
interrompere il
Rosario. Scusami, ma perché al Rosario? Ti riferisci al momento dell'elezione, dell'annuncio anzi?
Esattamente.
Del Papa. Ma che c'entra il Rosario?
Io mentre sto pregando alla Madonna, si può fare dopo questo boato? Aspettate che finisce il Rosario.
Perché adesso non so che scelta. Che abbiano fatto i nostri colleghi, però immagino che anche loro stessero trasmettendo la piazza.
Probabilmente il boato e il tifo. Ti riferisci a quelli che erano in piazza?
Ma chiunque esso sia, non si può interrompere il Rosario. Vi chiedo scusa.
Ah,
io
quindi
sto
recitando... tu dici le dirette televisive hanno interrotto
Brava!
Il Rosario.
Viene interrotto Radio Maria.
Radio Maria.
Però scusami. Il nuovo Papa è importante, voglio dire.
Si interrompe qualsiasi cosa, capito?
No, assolutamente no. La fede è un'altra cosa.
Non ho capito perché però lo stai dicendo a noi che di nome
Radio
facciamo
Maria.
RTL 102.5.
No, io dico fortunatamente, se no faccio confusione. Ascolto la sera Radio Maria.
Sì, però è un'altra parrocchia, come sai, no? Questa non è Radio Maria.
Letterale.
Sì, sì.
Francesco, non condivide, mi faccio capire all'Italia che siamo sulla radio numero uno.
Persona. Prego. Prego, Francesco,
vuole fare un altro significato, vuole portare.
Dai.
Dice che recitando il Rosario alla Madonna, sì. TV 2000, non possiamo interrompere il Rosario.
Va bene, vuoi dire qualcosa anche sul nuovo Papa, che è il tema di oggi? Sul
Papa. Mi fermo qui.
Ti fermi.
Questo sono aspetti esteriori, la fede è un'altra cosa.
Stavo
pregando alla Madonna.
Scusa, la colpa è di TV 2000 e Radio Maria?
No, non c'entra né Radio Maria né TV 2000.
E allora chi è che l'ha
fatto? Il boato, lui era arrabbiato con quello.
Esatto,
fatto il boato.
Perché io sto pregando alla Madonna.
Ma lei stava in Calabria, il boato come l'ha sentito?
Dov'è?
Lei era in Calabria.
Io vivo in Calabria, ma penso...
Perfetto, il boato come l'ha sentito?
Che hanno interrotto Radio e che hanno interrotto il Rosario a TV 2000. È stato
di Radio Maria a TV 2000, quindi c'ha ragione.
No,
Sara diceva lei ce l'ha con TV 2000 perché ha interrotto il Rosario.
Io non ce l'ho con chi interrompe il Rosario, punto.
Ho capito.
Ma Dios.
Va bene.
Io andrei io.
Adesso
grazie.
Il Rosario lo inizio a dirlo io perché
grazie
ne ho
Francesco,
bisogno.
Okay, grazie mille.
Ci faremo. Noi siamo stati più bravi perché non avevamo il Rosario in onda.
Infatti noi boato proprio dall'inizio alla fine. Allora andiamo. Da chi andiamo
Caldo.
Adesso? Da Fernando. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Fernando. Da dove?
Pace a voi. Da Mantova.
Vai da Mantova.
Il riferimento pace a voi è per dare il commento al nuovo Papa che ha fatto questo ingresso come fece Gesù 2000 anni fa.
Sì.
Quindi complimenti a lui che si è messo proprio nelle vesti per la prima volta dopo tanti papi, è il primo Papa che si presenta in queste condizioni. Adesso bisogna solo vedere, come ha detto Giacalone, se questo è un impostore.
Assolutamente non ha detto questo.
No, Giacalone, la prima cosa che ha detto è questo:
non
è un impostore.
Non ha detto nessuno questo.
Non ho proprio, ma cosa ha fatto intendere? Vabbè.
No, non ha fatto intendere questo, però scusami, non ha fatto intendere
cosa intendi per impostore, però perdonami, Fernando, cosa intendi per impostore?
Nel senso che siccome il Papa è l'emissario sulla terra fa le vici di Gesù dal Vangelo, sì, che va, praticamente disperdendo il Vangelo a tutti noi, no? A dare la buona notizia che il regno di Dio è vicino, nel senso che sta arrivando, e il male sarà eliminato dalla terra. Quindi con il suo ingresso ha detto proprio questo: pace a voi, dando una, non era un riferimento alla pace che c'è sul mondo, cioè alla guerra e tutti i conflitti, al cambiamento climatico. Lui ha detto proprio pace, vita, vita nuova a tutti quelli che hanno fede in Gesù.
Ok, ma che cosa ti auguri tu su quelli che sono i temi?
Con il suo ingresso.
E fin qui ci siamo, no? Ma l'abbiamo, guarda, l'abbiamo anche fatto sentire. Quindi su questo non c'è dubbio. Ma che cosa ti auguri tu? Hai una speranza legata a questo nuovo Papa? Cioè che...
No, la speranza è finita. Adesso siamo nella certezza.
Sì. E allora, di che cosa sei certo? Sui temi, però, scusami, sui temi...
è attivato. Adesso, con la pace disarmante, con
Bergoglio, no,
però,
non era arrivato.
Ma male, è un pontefice, deve proprio fare questo lavoro. Adesso è l'inizio. Quindi con questa pace...
Sì, mi scusi, si fermi un attimo, sennò qua non ci si capisce
mondo,
niente.
Ma non
perché...
vediamo la fine,
sì,
del
no,
mondo,
la
fine del mondo di questo sistema vigliacco, di questo sistema del male, verrà tutto tolto.
Ecco, però ci vorrà un attimo che Davide voleva...
fermarsi un attimo.
Che molti di voi dovete...
Amico da Mantova, pronto, c'è Mantova.
Vai Davide, prego.
Grazie. Allora, si fermi un attimo. La buona novella, Gesù, stiamo parlando di 2000 anni fa, no? Quindi il verbo è stato annunciato 2000 anni fa. Nel frattempo sono successe alcune cose, comprese qualche guerra. Mi spiega lei, che è credente, qual è la differenza, per esempio, tra Bergoglio, che era già, diciamo, il rappresentante, il successore di Pietro, per la precisione, non il rappresentante della divinità, ma il successore di Pietro, e le elezioni del nuovo pontefice, prevost, che dir si voglia. Qual è la differenza?
Allora,
perché comincia adesso? Perché comincia adesso? Perché comincia adesso e non è cominciato prima?
È perché, come tutte le cose, quando si semina, poi c'è il tempo della mietitura, cioè alla fine la mietitura, c'è il raccolto, adesso è il momento del raccolto. Tutti quelli che hanno fatto gli altri papi hanno parlato invece di Gesù, cioè nel senso, nel nome di Gesù.
Questa sarebbe una bestemmia, scusi, diciamo, io no, non sono del ramo, però conosco un po', diciamo, questa sarebbe una bestemmia, parlare in nome per conto di Gesù, a meno che uno non stia leggendo le Sacre Scritture, come lei sa, anche su quello c'è una questione teologica aperta, perché furono scelti i quattro Vangeli canonici e scartati gli altri. Di quei quattro Vangeli canonici, in realtà tre sono stati scritti da chi non l'ha mai incontrato, Gesù. Cioè, quindi c'è tutta una questione. In ogni caso, un Papa o chiunque altro dicesse io sto parlando in nome di Gesù, che per la verità, se il Papa direbbe quasi sicuramente di Cristo, sarebbe una bestemmia, so via.
Questo è quello che fa intendere l'oppositore. Allora noi possiamo pure chiudere a questo punto. Poi io ho dato per grazia ricevuta, vi ho dato una notizia. Vi posso dare una chicca?
Vai, dacci la chicca, poi ci dobbiamo salutare perché dobbiamo dare spazio.
Come? Bertoglio, che ha già sostituito la parola "non indurci in tentazione", la sostituire,
sì,
non abbandonare
il Padre nostro,
ha fatto questa bella cosa. Ma ci sono altre tre parole da sostituire nel Padre nostro.
Però scusami, questo magari lo facciamo dire al Papa, se sei d'accordo, no? Perché
sì, adesso è lo Spirito Santo che fa questo.
Grazie per essere stato con noi, va bene? Grazie.
Allora,
dobbiamo andare da Giuseppe, scusami.
Comunque, Enrico,
Davide.
Barbara, questo ci ricorda che in realtà la vita di Agostino, per esempio, è stata spesa quasi per intero in una battaglia con le sette che dicevano di essere cristiane, cioè gli ultimi due ascoltatori
Manicheo
che abbiamo ascoltato, in realtà sono cristiani, cattolici, dice il rosario, quell'altro.
ma che ritengono che la voce della Chiesa, dell'Ecclesia, sia sbagliata. Che comincia a un certo punto, non è cominciata prima. Ecco, povero Agostino ci ha passato la vita contro questo modo di pensare, però come si vede il lavoro è appena iniziato.
Infatti. Giuseppe, buongiorno, tocca a te, benvenuto.
Buongiorno. Se permettete, prima di porre la domanda, per rallegrare un po' l'ambiente, perché visto che aveva preso un tono un pochino mesto, per dirla bene, parto da una barzelletta raccontatami da studenti della Lateranense.
Okay.
Dice: il nostro Signore Dio Padre è onnisciente, onnipotente, e però c'ha un piccolo difetto, che non conosce tre cose. Dice: ma scusi, quali sono le tre cose che non conosce neanche il Padre Eterno? Dice: quanti soldi c'hanno i salesiani, quanti siano gli ordini religiosi, e quello che pensano i gesuiti. E da qui parte la domanda. Agostino, siccome frequentò una comunità qui dove poi è nato il monastero di Subiaco, in quel di Vienne, sì, in provincia, certo, di Roma, sì, ecco, frequentò quella comunità, io a scuola dicevo ai ragazzi miei, insegnando filosofia, che Sant'Agostino è il più grande adolescente della storia, basta leggere le sue confessioni per capire un po' quelli che erano i suoi tormenti, no? Allora io mi chiedo, e lo chiedo al professore se mi può comportare con una risposta d'altro tipo, tra un'impostazione, tra virgolette, gesuitica di Bergoglio e un'impostazione agostiniana, quindi stiamo al solito perenne scontro tra platonici e aristotelici, tra tomisti e domenicani, insomma, quale potrebbe essere la nuova linea ipotetica, perché di un Papa dalla formazione agostiniana, quindi da una formazione completamente diversa da quella di Bergoglio.
Davide.
Grazie.
Posto che, non so Andrea, ma diciamo, nessuno di noi fa il teologo, voglio dire, parlavamo prima di Agostino, diciamo una serie di cose perché ce lo siamo trovati a scuola e ce lo siamo trovati anche, io lo sono trovato all'esame di storia delle dottrine politiche, la città di Dio, cioè quindi effettivamente, però da qui a dover dare interpretazione teologica ci corre e mi astengo totalmente. Ricorderei però che se conosco la storia, nel mondo della cattolicità, le differenze fra gli ordini religiosi interni alla cattolicità, che qualche volta sfociarono nell'uso delle armi e dei fuochi per, diciamo, eliminarsi l'un con l'altro, però stanno tutte dentro l'alveo della Chiesa, non è che siano uno in qualche modo antitetico all'altro. Poi bisogna separare la storia dalla dottrina. La storia lì, sì, la storia li ha visti spesso anche in scontro durissimo. La dottrina meno, ecco, voglio dire, Bergoglio, una cosa è sicura, Bergoglio era il papa di Prevost, o Prevost che dir si voglia, e Prevost non è il papa di Bergoglio perché è passato a miglior vita, ma chiunque sia lì dentro, il capo è il pontefice, quindi il capo dell'agostiniano fino a 20 giorni fa era il gesuita, non c'era nulla di strano.
Può essere letta come una conciliazione fra le due componenti culturali contrapposte?
No.
Siamo nel 2020.
Ma anche perché non ce n'è bisogno, fra l'altro.
Perché avendolo nominato lui cardinale, quindi vuol dire che riponeva la sua fiducia a una linea di pensiero così.
Non è che solo francescani potevano essere nominati cardinali, come del resto abbiamo visto.
A parte il fatto lui, appunto, non manco francescano era si chiamava Francesco, ma era gesuita, sì, appunto, tutto.
Giuseppe, grazie mille.
Grazie a voi,
ciao,
buona domenica.
Grazie.
Buona festa delle mamme.
Grazie
per averlo ricordato. Anna, buongiorno.
Buongiorno, quale onore parlare con delle autorità radiofoniche senza pari.
Patente libretto, da dove?
Signora, se deve ridere però tolga l'audio.
Da dove? Dove ci chiami?
Da Norcia.
Da Norcia, che si dice a Norcia? Vai. Vabbè.
Che si dice a Norcia? Che io mi ricordo il dottor Giacalone quando ebbe da difendere il nostro sindaco di allora dopo la triste il triste evento del sisma. Ok,
sì, il terremoto.
Tutta la mia stima verso di voi perché siete delle persone fantastiche.
Poi a Norcia tutti se la ricordano per i norcini e i salami, però Norcia c'ha tutta una storia in quanto ordini religiosi e conventi che si combattono. Norcia c'ha una storia fenomenale, voglio dire.
Credo che tutta l'Umbria abbia una concentrazione religiosa altissima.
quindi?
Beh, noi abbiamo San Benedetto che è padrono d'Europa, oltretutto, quindi...
E come disse Ratzinger, Benedetto, padre di molti popoli, era un'affermazione veramente straordinaria.
Sì, che dici del nuovo Papa, Anna? Veniamo a questo
io dico
tema.
Del nuovo Papa, innanzitutto mi indigna il fatto perché sì, c'è il campanilismo e mi sta bene, ma per quale ragione? Se loro lo hanno eletto, loro erano i preposti a capire che poteva essere il migliore fra di loro. Uno. Due, mi ha dato una bellissima impressione perché era molto emozionato, molto... Tre, voglio dire, lo lasciamo lavorare prima di poter fare tante ipotesi di quello che sarà.
Certo, hai ragione.
Anche perché l'hanno eletto l'altro ieri, cioè
ancora non si sa dove
anche
vive.
Anche perché è stato nominato l'altro ieri, cioè qui tutti a catrare conclusioni teologiche. L'altro ieri non ha ancora cominciato a parlare.
Appunto.
Ok, certo, Anna, certo, appunto. Certo.
Voglio dire, il fatto che sia stato un missionario, questo già, perché io ho avuto a che fare con i missionari del Centro Africa, quindi posso dire che sono le persone preposte a capire più il bisogno del... E poi è unico nel mondo, voglio dire, perché non poteva essere eletto...
Cioè tu dici la sua esperienza in Perù è la nota biografica che valorizzeresti maggiormente, no?
Sì,
questo è un po' quello che possiamo dire adesso, poi vedremo naturalmente.
Certo, quello che infatti ho detto certo. È stato appena eletto, quindi voglio dire, a un certo punto lasciamolo...
Chiaro.
Esprimere per quello che sarà.
Chiaro. Poi grazie Anna, grazie mille.
Grazie, buona giornata.
Salutaci Norcia, ok?
Ciao. Intanto con molto piacere che sta risorgendo.
Meno male, ci fa piacere. Luca, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per la trasmissione, sempre molto attenta. Sì, io mi volevo riallacciare al discorso che ha fatto adesso la telespettatrice. Ogni papa ha un suo momento storico, no? Ogni volta che viene eletto noi andiamo a cercare nel suo passato, le sue provenienze per capire cosa farà, ma è anche letture anche sotto il punto di vista della politica, delle guerre, tutto quanto. Però è anche vero che è un papa che fino a ieri io credo che il 99% degli italiani non sapeva neanche esistesse, no? Come cardinale. E quindi tutti cercare di dargli un'etichetta.
Beh, come magari Bergoglio prima che fosse eletto Papa, qualcuno certo. Aveva sentito parlare di Bergoglio? Non credo, ma com'è normale che certo. Sia, sono, voglio dire, una cosa interna loro.
Sì, però mi sembra che appunto bisogna cercare di al posto di stare lì a dire cosa potrà fare, cosa farà, se sarà in continuità o meno. Ogni papa ha una sua dimensione, credo sicuramente che farà del bene, no? Sicuramente.
Però secondo te di cosa c'è bisogno? Di cosa c'è bisogno? La prima cosa che dovrebbe fare un papa in questo momento storico? 10 secondi.
Secondo me la prima cosa che dovrebbe fare un papa è quello che dovrebbe, non quello che dovrebbe fare un papa, noi dovremmo vedere cosa fa il papa, perché lui il capo, no? È lui il capo spirituale, quindi non mi permetterei mai di dire cosa deve fare. Anche materiale, sì, certo, però è lui. Non siamo noi che dobbiamo vedere cosa fa lui.
Sì, vabbè, insomma,
chiedergli
di fare. Non rispondere
esatto,
alla domanda, perché la domanda era chiara. Comunque va bene. Luca, grazie mille.
Ciao, Luca,
per essere
grazie.
Stato con noi. E come ci suggerisci, giustamente vedremo, no? Prima
sì,
di esprimerci.
Certo, però.
Grazie. Allora, tra poco. Che facciamo? Tra poco? Tra poco la seconda ora,
Tra poco la seconda ora.
Non vi diciamo niente, ma tra poco il tema,
Gone and close the curtains, 'cause all we need is candlelight. You and me and a bottle of wine. And I'll hold you tonight. Well, we know I'm going. And how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. There's a lot on the fire.
that burns like me for you. Tomorrow comes with one desire to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.
Tonight su RTL 102.5 alle 9.59 minuti, tra poco la seconda ora dell'indignato speciale, cambiamo argomento e andremo all'estero, no? Per vedere naturalmente che cosa è successo nelle scorse ore,
sì,
a proposito di pace, no? Che è uno anche degli obiettivi del Papa.
Assolutamente,
l'ho detto chiaramente.
È stata forse la prima parola che ha pronunciato, no? Si lavora per la pace, anche il mondo diplomatico e il mondo politico sta andando forse in quella direzione, i volenterosi sono al lavoro con Zelensky, sapete c'è stato il collegamento di Giorgia Meloni che ha detto no alle nostre truppe, ma il 9 di maggio c'è stata anche la parata a Mosca, la celebrazione per il giorno della vittoria con il ruolo anche della Russia. Ripartiremo da questa situazione soprattutto in chiave europea con voi allo 02 25 15 15 all'indignato speciale.
Dieci e quattro minuti, la seconda ora dell'indignato speciale su RTL 102.5. Buona domenica 11 maggio, festa della mamma anche naturalmente. Cambiamo tema
e torniamo ad occuparci della politica internazionale e soprattutto di questi venti di guerra, anzi di guerre dichiarate. Potrebbe esserci questo incontro tra Erdogan e Putin, forse verso una pace, un cessate il fuoco, le trattative dei volenterosi. Voi cosa prevedete per questo? 02 25 15 15 per entrare in diretta nell'indignato speciale.
Pretend it's not the end of the world. end of the world.
Ragione, vi ricorda un po' la canzone degli ABBA, Mamma Mia. Ma oggi va bene perché è la festa della mamma, è la nuova di Miley Cyrus, End of the World, qui su RTL 102.5. Speriamo che non ci sia la fine del mondo, ma anzi, insomma, che ci possa essere una prospettiva di pace. Vi leggo due agenzie, sono proprio dei flash usciti nei minuti scorsi a proposito di Ucraina e Russia. La prima dice questo: Zelensky chiede il cessate il fuoco a partire da domani, e poi Zelensky dice siamo pronti a incontrare la Russia. Voi allo 02251515, soprattutto i più giovani, i ragazzi che ci stanno
sì,
ascoltando.
Ormai sono fatte le 10, non è che uno sta a letto più di tanto.
Dopo se le siete 10, usciti, voglio dire, ieri
appunto.
Sera.
Allora Davide, questi flash d'agenzia di Zelensky come convivono con la missione, tra virgolette, dei volenterosi a Kiev, il vertice con l'appoggio americano che propone una tregua incondizionata di 30 giorni oppure le sanzioni?
No, coincidono quasi alla lettera, insomma, è una roba concordata. Il conflitto è stato iniziato da Putin ha fin qui rifiutato qualsiasi ipotesi, diciamo, se reale, seria di mediazione. Fin qui la posizione di Putin è ancora adesso quella di dire ma la pace, bisogna fare la pace subito, voi mi date ragione su tutto, mi date tutto quello che voglio e facciamo la pace subito. Naturalmente in queste condizioni fai prima a dire che vuoi continuare la guerra per i prossimi 300 anni. La cosa importante è naturalmente che si ribadisca che l'Ucraina non è un fronte esclusivamente ucraino, è un fronte europeo. Su questo credo che, sapete quanti giovani ucraini sono impegnati in questa battaglia, quanti lo sono convintamente. Poi ce ne sono anche quelli che se ne sono andati perché non vogliono andare in guerra, perché non vogliono partire militari, ma questo, diciamo, rientra nella normalità del mondo.
È sempre stato così,
ma ce ne sono tanti che ritengono vitale questo. C'è da chiedersi quanti dei giovani europei si rendano conto che quella non è una partita ucraina, è una partita di civiltà, una partita di umanità ed è una partita europea. Quindi le due cose coincidono. Ma è possibile avviare i negoziati? I negoziati esistono intanto in quanto nessuna delle due parti può pensare di riuscire a prevalere sul terreno militare. Ora, mentre da parte ucraina La massima speranza che si ripone è quella di riuscire a resistere sul piano militare, e fin qui hanno resistito benissimo, e fin qui Putin ha perso sempre, ogni giorno, costantemente, perché l'invasore che è inchiodato su meno terreno di quanto ne avesse all'inizio è un perdente, ma però Putin punta ancora, almeno a parole, alla vittoria militare. Negoziati, la diplomazia sta nell'insenatura fra queste due cose. Gli ucraini possono contare sulla totale solidarietà europea. Circa il fatto che l'Italia, la Presidente del Consiglio, non fosse ieri presente con gli altri, probabilmente è una cosa che si poteva evitare, nel senso che poteva esserci. Naturalmente non è che ieri sono state prese decisioni particolari. Quello che leggo, alcuni giornali, alcune semplificazioni, noi siamo per gli aiuti, noi italiani, siamo per l'aiuto agli ucraini ma non per mandare i militari. Questo è inesatto, tra l'altro già il ministro della difesa ha detto una cosa profondamente diversa. È evidente che se si riesce a conquistare una tregua, meglio ancora se si riesce a conquistare una pace, ci sarà bisogno di sorvegliare che quella tregua e quella pace siano rispettate, e per fare questo mestiere ci mandi i militari. Il concetto è, non è che si mandano i militari in guerra, anche se sono aree di guerra come quella per cui siamo in tante parti del mondo. In Libano non è che stiamo in una condizione di pace, però siamo in una condizione di sorveglianza della tregua. E il ministro della difesa Crosetto ha parlato di un mandato ONU o quello che sarà, ma naturalmente le truppe si riferiscono a quello, non è che i francesi o i tedeschi o gli inglesi vogliono mandare le truppe a combattere.
Le cosiddette forze di peacekeeping, no? Garanzia della pace. Andrea, poi Domenico al telefono.
No, non c'è dubbio, l'importante è che si arrivi quanto prima di una infinita serie di altri morti giovani, non alla pace, che penso sarà molto difficile, ci vorrà moltissimo tempo prima che si ritrovi pace in quell'area del mondo, ma in qualche modo a dare un significato reale all'aiuto, in questo caso dei volontieri, e quindi dell'Europa. E l'unico modo è quello delle operazioni di cosiddette peacekeeping, cioè là dove noi, ad esempio, italiani siamo considerati
tra i più bravi.
Tu hai citato il Libano, ma avremmo potuto citare quello che abbiamo fatto in tante altre situazioni, alcune delle quali anche più drammatiche, no? Perché non dimentichiamo che a Siria c'è stato qualche ragazzo italiano che è morto sotto la bandiera, no, dell'intervento in quel paese. Non sarà facile, perché guardate che voi avete visto che quando c'è stato il ritiro degli americani e poi di tutte le altre forze dall'Afghanistan, il risultato è che dopo un certo numero di anni di, insomma, in qualche modo tranquillità, se si può parlare di tranquillità in una situazione come quella, sono tornati i talebani e hanno rifatto esattamente quello che facevano prima.
Allora, c'è Domenico collegato con noi. Ciao Domenico, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno a tutti e buona domenica.
Buongiorno, da dove?
Io sono a Torino.
Prego.
E allora, il mio pensiero in merito a questo conflitto è come dire, piuttosto chiaro, nel senso che ognuna delle parti collaterali, mi riferisco all'Europa, agli Stati Uniti e all'Inghilterra, ognuno cerca di farsi la propria politica interna, non condividendo, in una politica di gruppo, e quindi si va ognuno un po' per conto proprio, anche per ragioni economiche, no? C'è in discussione terre rare, ci sono sicuramente in discussione questioni economiche.
Lei ha visto che ieri erano tutti assieme, quando è iniziata la guerra siamo andati tutti assieme, non c'è stata questa divisione, anzi c'è stata un'unità che non si conosceva su altre questioni, anche forse naturale, diciamo, certo. O no?
Apparentemente sembrerebbe così, apparentemente, però poi assistiamo che Trump si fa alle sue politiche per ritagliarsi una fetta del territorio ucraino. L'Europa cerca di copiare l'operato di Trump. Gli inglesi, come sono abituati, operano sempre in autonomia, no? Perché la
mica tanto, scusi se la interrompo un momento. I volenterosi nascono proprio perché Starmer, che è il capo del governo inglese, sceglie di non operare in autonomia, va a Parigi, si fa il primo incontro, è stato fatto a Parigi, vengono chiamati volenterosi, non possono essere chiamati Unione Europea, appunto perché il Regno Unito, che non è parte dell'Unione Europea, ha deciso di lavorare assieme, non diviso, contrario insomma.
Sì, però assieme secondo me vorrebbe dire lavorare anche non contro Putin ma con Putin, cioè se io sono arbitro di due nazioni,
non so, voglio dire, se l'aggrediscono per strada e c'è uno che la piglia a coltellate, è vero che bisogna lavorare per la pace e l'unità nel mondo, però prima di tutto fermi quello col coltello, poi dopo parli o no?
Sì, però facciamo finta di essere su un ring, no? Non è che l'arbitro partecipa perché è più forte o perché è più debole. L'arbitro,
noi non siamo l'arbitro, noi non siamo l'arbitro. Noi siamo nella squadra degli ucraini. Noi combattiamo con gli ucraini, non combattiamo in armi, ma aiutiamo il combattente ucraino. Non siamo l'arbitro, non siamo terzi, non siamo su una posizione di equidistanza. Noi condanniamo fermamente il criminale Putin. Questa è la posizione dell'Italia, della Francia, della Germania, di tutta l'Unione Europea, di tutte le democrazie del mondo ed è la posizione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Non siamo equidistanti, condanniamo Putin.
Sì, come al solito bisogna fare una precisazione, quello che fa la politica non è esattamente ciò che rispecchia la società. Ad esempio io non sono a favore dell'Ucraina, non sono neanche a favore di Putin. L'unica cosa che
degli
penso...
italiani ha votato Meloni, che è favorevole alla posizione che le ho appena riassunto.
Ma guardi,
da prima anche, da prima, perché guardi, ha sempre votato Giacalone a favore degli aiuti.
Ascolti, sulla signora Meloni, sulla Presidente del Consiglio, lasciamo stare, perché prima era a favore di Putin, poi
no,
in itinere
è stata a favore di Putin, scusami,
sono in
favore, no, ma nella guerra in Ucraina,
questa vicenda, stiamo parlando del 14, del 2014.
Sappiamo bene che la politica è uno spirito di adattamento, chi fa politica si adatta ai cambiamenti, quindi se prima per qualche motivo era di moda sostenere Putin, adesso è di moda andare contro Putin, ma poi quello che succede come dire sotto sotto non lo conosciamo né io né lei, se permette, cioè, no, questo è il mio punto di vista.
Io penso che non c'è quasi mai un sotto sotto. Io penso che la storia letta con sotto sotto è come leggere La fede con Dan Brown. Perché è divertente, ciascuno può dire le cavolate che gli passano per la testa, però è senza senso. No, non c'è un sotto sotto, c'è
però siamo poco obiettivi, perché oggi, ma glielo spiego subito, dal mio punto di vista, che può essere sicuramente sbagliatissimo, no? Non mi sembra che gli americani furono tanto leggeri nei confronti del Giappone, usarono altri sistemi oggi...
Perché avrebbero dovuto essere leggeri? Lei ha mai saputo cosa è successo a Iwo Jima, cosa è successo alle truppe americane che peraltro non erano in guerra e furono affondate a Pearl Harbor? Idea di cos'era la guerra? Dovevano essere leggeri, per cosa dovevano essere leggeri?
Ma purtroppo il concetto è molto semplice, tutte le potenze sono forti con i deboli e deboli con i forti, no?
Non è vero neanche questo, perché quando Hitler e Mussolini scatenarono la seconda guerra mondiale erano i forti e sono stati quelli che erano deboli a battere i forti, e sa perché? Perché erano nel giusto, perché avevano ragione, perché non c'è un sotto sotto, c'è anche una morale della storia,
Sì, guardi, intanto io come tutti, credo, come tutte le persone di buona volontà, ci auguriamo che questo conflitto si concluda al più presto, perché non se ne può più sentire di ragazzi di 18 anni che vengono presi per le strade, ma sia da una parte che dall'altra, e vanno a morire in prima linea senza neanche sapere come caricare un fucile.
Su questo non c'è dubbio.
È durata fin troppo, hai ragione, Domenico. Ci dobbiamo salutare, grazie Domenico.
Grazie a voi.
Ciao. Saverio, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno e buona domenica.
Ciao. Da dove?
Da Roma.
Vai.
Allora, sì, va bene, volevo riagganciarmi un po' anche al discorso del ragazzo di prima, ma le mie domande sono due, ma molto semplici, anche se sono molto complicate. La prima, vabbè, parlo anche un po' da ignorante, vorrei sapere, diciamo, cosa ne pensate riguardo al fatto che sì, Putin, l'invasore, l'invaso e tutto il resto, però diciamo, ci siamo un po' scordati che Putin si è trovato, almeno a quello che si sente dai giornali, delle basi NATO
molto più vicine al suo confine rispetto a quello che si pensava anni fa, no? Cioè, mi sembra che, diciamo, la Napoli si stia spingendo parecchio verso est. E la seconda, ovviamente la premessa del mio discorso è sempre la ricerca della pace. Vorrei sapere perché dopo tanti anni, poi un periodo di tempo insomma abbastanza lungo, alla fine perché non viene chiesto al popolo a questo punto se vogliamo continuare di fatto a partecipare a una guerra, perché non si può dire ma l'Italia sta partecipando a una guerra. Allora mi piacerebbe, visto che il popolo è sovrano, dopo tre anni che mandando miliardi per armi, se siamo d'accordo a continuare a spendere i nostri soldi in armi piuttosto che sanare gli ospedali.
Allora, guardi, rispondo telegraficamente partendo dalla fine. Il nostro, se intende dire facciamo un referendum e la Costituzione lo esclude perché sui trattati internazionali e sulla questione fiscale non si possono fare referendum. Se intende che gli italiani hanno potuto decidere, abbiamo potuto decidere certamente, perché questa posizione è stata presa quando era al governo Mario Draghi e condivisa totalmente da Fratelli d'Italia e da Giorgio Meloni. Dopodiché si è votato.
Ma l'Italia rifugia la guerra da Costituzione. È vero che
non è vero. Quell'articolo 11 bisogna in qualche modo che lei lo legga tutto. E poi legga anche l'articolo 79 e l'articolo 87 della Costituzione, che sregolano com'è che l'Italia dichiara guerra. Allora, se fosse vera la lettura monca, spizzicata, diciamo abbastanza analfabetica dell'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, hai capito?
Appunto.
Ma se, no, però se uno mi dichiara guerra, io gli dichiaro guerra. E se qualcuno dichiara guerra a qualcuno con cui io sono alleato, io sono in guerra. Tant'è vero che era perfettamente costituzionale, si è zitto un attimo, se era perfettamente costituzionale l'Alleanza Atlantica, che prevede la possibilità di entrare in guerra. Quindi gli italiani hanno votato dopo che è stata scelta la solidarietà totale con l'Ucraina, hanno votato per la stragrandissima maggioranza per quelli che appoggiavano questa posizione.
Quindi questo c'era stato.
Circa la NATO, lei ha fatto due domande, un attimo, circa la NATO che si avvicina, è un falso, è propaganda putiniana. Scusi, lei intende continuare a parlare per evitare che io parli?
Ma scusi, mi faccio prendere a finire dall'emozione, sono emozionato.
Allora, lei ha detto perché la NATO si è avvicinata, è un falso, è propaganda.
No, io leggo dei giornali e non sono una
persona. Lo so, è un falso che stava sui giornali, perché l'ultimo paese dell'est che è entrato nella NATO era la Polonia nel 1999, Putin era pratica de mari a firmare un trattato di amicizia e collaborazione con la NATO nel 2002, lo ricordate la fotografia, Berlusconi, Bush e Putin che si stringevano la mano. È un falso, un totale falso. L'Ucraina aveva chiesto di entrare nella NATO e la risposta fu negativa, non potete entrare, quindi quella è pura propaganda. Ne approfitto anche perché c'è un messaggio che dice: all'epoca della Seconda Guerra Mondiale l'Ucraina era con Hitler. Questi hanno le idee confuse. Con Hitler c'era Stalin, l'Unione Sovietica era con Hitler. L'alleato. La Seconda Guerra Mondiale comincia nel 1939, con il primo settembre, con l'invasione della Polonia. La Unione Sovietica entra in guerra nel 1941, e non perché sceglie di entrare in guerra, ma perché Hitler li invade. Operazione Barbarossa. Nel 39, quando inizia la Seconda Guerra Mondiale con l'invasione della Polonia, Stalin e l'Unione Sovietica sono alleati di Hitler, sono firmatari del patto Molotov-Ribbentrop, che ha un protocollo aggiuntivo, tutto quello che si è conosciuta grazie all'apertura degli archivi che fece Gorbaciov, archivi sovietici, per la spartizione della Polonia. L'alleato di Hitler era Stalin, non gli ucraini.
Sì, vabbè, ma non volevo, diciamo, divagare, far perdere tempo agli interlocutori su queste cose. Dicevo soltanto, rimane una mia idea, che sarebbe carino vedere se il sostegno unanime dichiarato all'Ucraina rispecchia quello che è il sentimento del marciapiede del popolo. Secondo me no.
Grazie Saverio, grazie mille.
Però scusi Saverio, questo popolo, non sto esprimendo una mia opinione, è un dato di fatto, ha votato. Cioè noi non è che non abbiamo al governo dei dittatori che si sono imposti con la forza. Abbiamo delle persone che sono state votate dagli italiani. Mi pare che persino una parte importante dell'opposizione, se parlate con Elish Line, eccetera. No?
Sì, con un bel grado di attenzione, però ecco, sarebbe una mia curiosità personale vedere se quello che viene dichiarato a livello internazionale dall'autorità di governo rispecchia poi veramente quello che è il sentimento del popolo.
Però Andrea ti ha detto se il popolo ha votato.
Ma in una democrazia il popolo si esprime attraverso il voto, le elezioni.
Sì, ma questa è la premessa del titolo del libro,
e nemmeno si deve procedere a una consultazione ogni qualvolta si deve prendere una decisione, altrimenti diventa complicato. Saverio, ci salutiamo.
Grazie.
Allora c'è Simone collegato con noi. Simone, ciao, da dove? Buongiorno.
Ciao dall'Arfo, buone terme. Ciao.
Buongiorno.
Allora, premesso che la situazione in Ucraina naturalmente è complicata, ma va bene i volenterosi, va bene Trump che si dà da fare, eccetera, eccetera. Ma l'ONU? Dov'è l'ONU? Cioè, nel senso, non aspetterebbe l'ONU prendere delle decisioni, non dico drastiche, però...
L'ONU è composto dall'Assemblea Generale. L'ONU è un luogo di discussione, è un'occasione diplomatica, ma c'è composto dall'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale ha votato due volte la condanna dell'invasione russa. E poi c'è il Consiglio di Sicurezza, che è quello che poi in qualche modo decide le missioni, i peacekeeping di cui si parlava prima. Il Consiglio di Sicurezza. C'è la Russia, siede dentro la Russia, che ha potere di veto. Essendo la Russia contemporaneamente nel Consiglio di Sicurezza con potere di veto e l'autrice dell'invasione, quell'organo è fuori gioco. Tutto qua.
Allora...
Mi scusi, c'è un messaggio che è affascinante. Giacalone, informati, durante la Seconda Guerra Mondiale l'Ucraina fu alleata con la Russia e Hitler. Ora Davide ha spiegato molto bene
soprattutto
il periodo
storico.
Soprattutto
l'Ucraina come
sta. Ma vorrei dire, oggi è la giornata in cui, oltre ad esserci la festa della mamma e Regina Celi, c'è anche la giornata degli alpini.
Sì.
Andate a chiedere, non agli alpini che hanno sfilato in queste ore, ma andate a chiedere ai vecchi, quelli che hanno fatto la ritirata, la grande ritirata, dall'orrore della Russia, no? Dalla disfatta della Russia, anche se con orgoglio, perché
100.000 gavette di ghiaccio.
Leggetelo e vedrete che sì, è vero che ad esempio la popolazione ucraina in qualche situazione ha aiutato dando dei pezzi di pane raffermo ai nostri militari che stavano uscendo dalla sacca nella quale erano stati messi dalle truppe sovietiche, tra le quali
ucraine, combattendo dalla parte del torto, peraltro.
Esattamente, ed erano in Ucraina.
Certo.
Ed erano in Ucraina, perché la traversata, diciamo, la famosa grande ritirata della grande armata italiana, con onore, come riconobbero persino i capi sovietici,
La grande battaglia del Kursk contro i nazisti erano tutti ucraini, cioè, sono minchiate che
Simone.
La gente dice non sapendo, orecchia da lontano delle cose strane.
Simone.
Sì, niente, questo era il mio intervento, vi auguro una buona giornata.
Grazie.
Va bene,
grazie mille.
A voi, grazie.
Allora, sono le 10:29 minuti, tra poco dobbiamo andare anche agli internazionali di tennis.
Nella nostra postazione, lo sapete, RTL 102.5 per tutta la durata degli internazionali di tennis al Foro Italico di Roma sarà presente con il track, le nostre trasmissioni in diretta, un sacco di gadget che piovono, ma lo sapete, ieri è stato il giorno del ritorno di Sinner, tantissimi italiani che sono in gara e faremo un po' il punto della situazione.
Il numero uno al mondo, devo dire, ormai
che
difficilmente
poi,
delude. Infatti 10:30, questa è RTL 102.5, pubblicità, restate con noi.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi, scarica l'app.
Qui non è il Mississippi e nemmeno Atlanta, ma non so
che cosa c'è nella mia pelle bianca, che a 14 anni mi ha fatto sentire come nato a Hollis Queens ma sotto falso nome. Ho il passaporto italiano e un cuore mediterraneo, working class hero con un amore spontaneo per la botte piena e per la moglie ubriaca. La base aerospaziale nel centro di Aracataca, Gabo Marquez, Valentino Rossi ed Happy Days, Diego Velasquez, stato Ben Fever, Walk This Way. E quando senti il richiamo della foresta è la mia musica e la tua festa. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Skip, skip, dive, socializza, ritmo mozzarella, pomodoro con una pizza, super cali, fragilistico e spiralidoso, uomo paleolitico d'impatto mostruoso. Non sono laureato ma posso insegnare ad Harvard, improvviso sul tempo meglio che al Village Vanguard. Ormai sono uno standard, un grande classico, quick stop, rock and roll, mister fantastico. Se esiste un dio forse sì, forse no, boh. Ma ascolto le storie, disposto a crederci un po', che siamo figli di qualcuno e resta tutto da fare. Non ho radici ma piedi per camminare. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Ho il flow di un jazzista e il mood di un barista, le ossa rotte riparate a forza di stare in pista. Con la pistola d'acqua rapino la banca, la mossa del cavallo a L che la via mi spalanca, verso lo scacco R, verso la rivoluzione. Un cantautore con la lingua come una percussione, che batte dove duole, dentro dove passa la gente. Alcatraz, Razmataz, precipitevolissimevolmente. Coraggio, la fantasia in viaggio, e tocco il centro esatto del cuore selvaggio, la voce dell'Orinoco, la poesia al gioco. Senti un calore, baby, è il sacro fuoco. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Boom, 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 boom. Ritmo della vita, la barzelletta di una natura domesticata. Ah beh, sì beh, vaci a credere te, qui è tutto sempre relativo come piace a me. Non sono qui per il gusto, per la ricompensa, ma per tuffarmi da uno scoglio dentro l'esistenza. Sono un migrante, sono un cantante, un panettiere a Damasco, una stella distante, un pianoforte scordato dentro una sagrestia, l'avanguardia di guardia davanti alla retrovia. Nel tempo della paura aspetto la fioritura, e se una femmina si chiamerà futura, futura. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita. Come posso io non celebrarti vita? Oh vita, oh vita.
Oh vita, Jovanotti su RTL 102.5 alle 10.38, pezzo del 2017. Allora, l'abbiamo anticipato poco fa, dobbiamo andare agli internazionali d'Italia di tennis a Roma. Ieri il ritorno del numero uno al mondo, Jannik Sinner. Su questo, allo 02 25 15 15 aspettiamo anche le vostre telefonate, no? I vostri interventi su questo effetto Sinner, più o meno riscontrabile, no? Poi è attribuibile a lui, che si vede anche un po' nello sport a livelli anche so, di giovanissimi.
Lo,
che
l'ho iscritto questo mio figlio
vedi, tennis. Quindi anche lui è stato contagiato in qualche modo da Sinner. Capiamo che cosa succede agli internazionali. RTL 102.5 ha una postazione fissa, sì, ed è radio ufficiale con il numero uno, il nostro numero uno del tennis, che è Massimo Caputi. Ciao Massimo, buongiorno.
Ciao, ciao Enrico, buongiorno a tutti e grazie per il numero uno, troppo buono.
Hai confuso con Sinner, parlavi di Sinner.
Il nostro numero uno, sì, del tennis, non il numero uno. Allora Massimo, innanzitutto facci vivere le emozioni di questi giorni, l'atmosfera anche che c'è agli internazionali, e poi andiamo sulla giornata di ieri.
Allora guarda, io credo che gli internazionali di Roma ogni anno diventano sempre più belli da un punto di vista dell'organizzazione, del site, e sempre più belli per quello che riguarda l'atmosfera, la passione, la condivisione del pubblico, che aumenta e che è sempre costante fin dai primissimi giorni. Ecco, una cosa che mi ha colpito è che anche quando il torneo, quello diciamo ufficiale, non era partito e si parlava solo di, e si giocavano solo le partite di qualificazione, beh, già in quei giorni tanta gente, tante scolaresche, tanti giovani, famiglie. Ecco, questo secondo me è un po' la straordinarietà degli internazionali, che sono la conferma di un momento bellissimo che sta vivendo il tennis. Però attenzione, questa atmosfera è un'atmosfera costruita negli anni, anche quando non c'era Sinner, quando non avevamo il numero uno, c'era questa situazione che è andata crescendo grazie anche a Sinner e a tutti gli altri italiani, perché non dimentichiamoci, ha fatto bene Sinner a farlo ieri, che sì, lui è il numero uno, ma ci sono tanti azzurri, tutti molto bravi, Berrettini, Musetti, la Paolini, e chi più ne ha più ne metta.
Beh, se pensiamo, qualche anno fa ci fu l'exploit del tennis femminile.
Sì, beh, diciamo che noi siamo stati abituati nel corso di questi anni a vivere un po' a momenti alternati la bellezza del tennis femminile a quello maschile. Questo momento però coincide, a mio avviso, con qualcosa di più regolare. Non abbiamo, chiaro, abbiamo molti più ragazzi in testa alle classifiche mondiali, però in parallelo a Sinner numero uno, Musetti numero 9, abbiamo Jasmine Paolini, che magari prima non avevamo. Quindi insomma è in crescita anche il movimento femminile.
Andrea.
Ricordiamoci che alle Olimpiadi, insomma, abbiamo dato un bel contributo anche al nostro medagliere, no?
Sì, sì, abbiamo preso la medaglia d'oro.
Esattamente, cioè, no, è così, ci sono dei periodi, è come nel nuoto, quando c'era Novella Calligaris tutti i bambini andavano in piscina perché tutti volevano, sognavano di diventare dei campioni. Poi c'è stata Federica Pellegrini, poi però anche lì, no, tu mi insegni, Massimo, che di sport ne capisci certo più del sottoscritto, a parte la fede calcistica che mi porta su altri lidi, però non c'è dubbio che il successo porta all'aumento dell'interesse generale verso determinati sport. Io parlavo con un mio vecchio amico maestro di tennis che mi ha detto: non ho più, non riesco più neanche a contenere le iscrizioni. È ovvio, no? Perché tu vedi che questi, ma lasciate, perché uno dice sì, perché questi guadagnano miliardi, ma no, non c'entra, è proprio il piacere di partecipare. C'è stato, ad esempio, non so se me lo confermi questo, una diminuzione invece delle scuole di calcio.
No, ma confermo che il trend del calcio rispetto ad altri sport come il tennis sia in leggero calo. Il calcio rimane sempre un fenomeno straordinario per il nostro paese, ed è bene, ed è bello che sia così, ma è altrettanto bello ed emozionante, perché significa una crescita, come si amplia, no, la scelta dei nostri ragazzi, soprattutto sul tennis. Per collegarmi a quello che dicevi giustamente te, c'è uno spirito di emulazione, che questa è trainante. E faccio un esempio, a mio avviso, per rendere l'idea. Musetti, cioè nel momento in cui Sinner è il numero uno, Lorenzo Musetti, che da tutti è riconosciuto come un giocatore di grande talento, ecco, credo che si sia detto: ma anch'io posso arrivare fin lassù, anch'io ho le doti per poterlo fare. E guarda caso è il numero 9 al mondo adesso.
E non è poco, infatti. Davide.
No, poi il tennis ha questa caratteristica educativa che manca un po' al calcio. Il calcio assomiglia di più a una campagna elettorale, nel senso che il risultato può essere in qualche modo scontato o già perso per chi è in svantaggio anche prima dell'apertura delle urne, quindi prima del fischio finale. Se una squadra perde 4-0 all'ottantesimo minuto, fai fatica a credere che la partita finirà, potrà essere ribaltato il risultato. Il tennis assomiglia più alla storia, nel senso che fino a quando non è finita, non è finita. Il punteggio può sempre essere recuperato. Non esiste uno svantaggio irrecuperabile,
E siccome non esiste uno svantaggio irrecuperabile, quindi le classifiche dipendono da, quelle, da quei risultati, in realtà sono scalabili e chi è in cima può anche discendere abbastanza velocemente. Da questo punto di vista il fatto che aumentino i ragazzi che si iscrivono a tennis è una cosa che trovo abbastanza rincuorante, anche se non so se Caputi, diciamo così, è già svenuto sentendo parlare di sport in questo modo.
No, Davide, tranquillo. No, io invece volevo anche dire un'altra cosa, agganciandomi a questo tuo discorso, è che quello che è bello notare in un evento come gli internazionali è vedere 55.000 persone, 60.000 persone condividere quella location, quell'evento sportivo, certo, con una serenità, un'educazione, che invece, ahimè, a pochi metri di distanza. E voglio fare però i complimenti, lasciatemelo dire, sia a chi si è occupato dell'ordine pubblico e sia a Sport e Salute per l'organizzazione. Ieri c'erano 100.000 persone contemporaneamente per due grandi eventi, Lazio-Juventus, certo, e gli internazionali. Ecco, la condivisione anche di momenti di sport così diversi è anche questo un aspetto importante che dobbiamo rimarcare, a mio avviso.
Sì, sì, devo dire, Diego Nepi, che è l'amministratore delegato di Sport e Salute, lo ha sottolineato, no, l'altro giorno, dicendo ci sentiamo uno slam, e poi tutto è collegato. Noi siamo partiti parlando del Papa, che pare che abbia un passato
un tennista dilettante, no, sono un buon dilettante, infatti, ha detto così,
tutto è un po' collegato. E tu, Massimo, scusami, adesso andiamo al telefono, però ci raccontavi l'altro giorno, quando poi c'è stato l'annuncio del Papa, siccome il Foro Italico e il Vaticano quanto distranno? 2-3 chilometri, molti si sono spostati da lì, facendo un po' la spola, perché Roma in questi giorni era è stata molte di tutto. Cose, devo dire. E ti facciamo? No, Massimo, sbaglio?
No, giustissimo, diciamo che quelli, perché siccome hanno dato l'annuncio e la fumata in diretta sugli maxi schermi dello stadio, del centrale, molte persone, finita la partita, sono andate subito a Piazza San Pietro.
Sì, chiaro, per vivere quell'atmosfera.
Speriamo che non telefoni adesso qualcuno che era presente allo stadio e dice hanno interrotto
come quello del Rosario.
No, li abbiamo esauriti prima quelli, dai.
Ti faccio ascoltare, Massimo, un ascoltatore, si chiama Franco. Franco, ci sei? Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, da dove, Franco?
Sono in auto, comunque dalla provincia di Brescia.
Prego.
Anche tu tennista dilettante?
No, io non sono tennista dilettante, io sono un tecnico sportivo federale e ti devo complimentare con voi, perché mettete in evidenza determinate cose, parlate di queste cose, e ho due cose fondamentali da dire. Ben venga che si vincono i titoli e le medaglie, perché questa è una pubblicità gratuita per lo sport che entra in tutte le case, è il veicolo migliore. Senza fare differenze di sport maggiori, minori, avete nominato il calcio, vabbè, prendere un pallone e giocare in cortile lo possono fare tutti, e lo fanno tutti. Ci sono discipline sportive che invece non sono conosciute o sono poco conosciute e poco sviluppate, perché hanno delle peculiarità particolari, non ultimo economiche. In ogni caso, comunque, l'abbiamo provato sulla nostra pelle, che quando si vincono le medaglie e quando la televisione, le radio, diciamo in generale, se ne parla, si vedono le differenze. E poi è la legge dei numeri: più gente fa sport e più campioni possono uscire.
Certo. Sì. Qualcuno è pessimista al 378-378-125, dice tra poco mancherà la materia prima vista la denatalità dilagante, però insomma al momento
vabbè, ma quello per tutto allora, scusami, vale, non solo per lo sport.
Certo.
Senti un attimo, visto che dice Franco, tu sei un addetto ai lavori, no? Io ho sempre notato nello sport un po' le mode, no? Ad esempio, faccio un esempio, quando durante, credo, le Olimpiadi, così, vediamo il curling, all'improvviso ci appassioniamo, però quello dura veramente molto poco. Poi c'è il periodo di luna rossa, la vela, ci appassioniamo ma dura poco. Con altri sport probabilmente più facilmente avvicinabili in termini appunto di possibilità di praticarlo, invece l'amore rimane.
Cioè, tu dici, il successo si misura sulla tenuta, no, di un,
esatto,
fenomeno.
Esatto, il tennis comunque tiene da parecchi anni ormai.
Certo, hai confermato quello che ho detto prima. in base alla visibilità, in base alle medaglie, in base a quello che io dico i bambini, perché si comincia a lavorare con i bambini ovviamente, se si vuole poi raggiungere l'obiettivo di un atleta finito che possa partecipare a determinati eventi importanti. E più lo si fa vedere, più la gente è interessata. È normalissimo. Ora il tennis, benissimo, ma noi abbiamo 2, 3, 4 personaggi che stanno facendo la storia dell'Italia nel tennis. Lo stiamo facendo nella scherma, lo stiamo facendo nel nuoto, lo sta facendo lo sci femminile. È normale che poi uno vede e si avvicini, perché lo conosce.
Massimo,
mi posso permettere però di dire una cosa che non contraddice quello che sta dicendo il nostro amico ascoltatore, e che ha nominato tutti sport che tradizionalmente fanno parte della nostra cultura, perché lo sci è uno sport da sempre che è nelle nostre corde per via delle montagne, dei posti straordinari che abbiamo, così come la scherma. Ecco, ci sono però degli sport, non dico minori, nuovi, che stanno emergendo e che sono soprattutto quelli urban. Perché? Perché mentre prima avevamo la famosa strada o l'oratorio dove andare a giocare a pallone e a dare due calci, oggi magari invece abbiamo lo skateboard, abbiamo il parkour, abbiamo altri tipi di sport, e forse noi dobbiamo assecondare, no, questa che è la nuova tendenza da parte dei giovani. E da questo punto di vista si deve fare un gran lavoro, e credo che questo sia uno degli obiettivi di questo momento, e cioè di fornire per tutti dei luoghi dove poter praticare sport a livello gratuito, perché il problema economico è comunque un problema oggettivo che allontana molte volte le persone dall'attività sportiva.
Sì, anche nei piccoli centri, no? Non solo nelle grandi città.
Mancano gli impianti.
Senza dimenticare le bocce. Le bocce, un grande sport, che consente anche di fare amicizia, di discutere, di chiacchierare, di prendersi in giro.
Certo, socializzazione.
Di fare gruppo, però.
Esatto. Ma tutto ciò si chiama programmazione, non ha un altro sostantivo, si chiama programmazione. E io posso farvi degli esempi dell'estero dove la scuola, lo sport va a pari passo alla scuola, ma senza andare tanto lontano, senza andare lontano in Svizzera.
Guarda, anche in diverse scuole italiane.
Adesso si sta muovendo qualche cosa, già dalle scuole medie iniziano ad apparire, c'è il liceo sportivo, ma già anche dalle medie iniziano con, da noi esiste, ed è lo chiamano curvatura sportiva.
Certo,
hanno due rientri al pomeriggio e fanno sport.
Barbara, non è una cosa nuova, cioè io ho avuto fortuna, scuola media Pecoraro di Palermo, il professore di ginnastica, come si chiamava? Era il grande Rocca, che poi sarebbe diventato allenatore della nazionale di pallavolo. Noi avevamo una grande scuola di pallavolo.
Però voi facevate comunque le due ore canoniche di ginnastica, ne facevate di più?
C'era l'iscrizione il pomeriggio, e figurati, Rocca. No, nessuno sapeva chi fosse Rocca, però.
No, io invece
era molto bravo, ma anche in altre scuole si faceva questa
c'era
cosa.
C'era l'ora di applicazioni tecniche.
Come no, certo.
Il professore, che evidentemente non aveva una grande voglia di insegnarci l'argomento, però noi lo adoravamo, perché appena lui entrava diceva: ragazzi, ci vediamo fra un'ora. E quell'ora lì scendevamo
a giocare.
La mia scuola era all'interno poi di una struttura oratoriale a Milano, e quindi la discussione durava pochi secondi, era pallacanestro o calcio, perché pallavolo, insomma, non avevamo ancora le altezze giuste per poter fare quel meraviglioso sport.
Certo.
Ecco, tra l'altro, abbiamo citato tanti sport, no, nei quali l'Italia eccelle. A pallavolo è diventato
assolutamente.
Cioè, pensate a un paese come Conegliano, che non è esattamente New York, ha da molti anni la più forte squadra al mondo di pallavolo femminile.
La cultura, certo.
E infatti, Massimo, prima di salutarti, ricordaci il programma di queste ore, perché ovviamente su RTL 105 seguiremo tutto dall'inizio alla fine di questi internazionali.
Come no. Vabbè, allora, diciamo che il primo match sul centrale sarà quello della Sabalenka, che è molto attesa, è una delle favoritissime per la vittoria finale, ma soprattutto gli occhi puntati sono su Musetti e su Passaro. Musetti che giocherà contro Nakashima, un Musetti ben centrato sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista psicologico su questi internazionali, con un avversario talentuoso, ma insomma che è sicuramente nelle sue, alla sua portata, così come Passaro che invece dovrà giocare contro Kachanov, in questo caso l'impegno un po' più duro, ma Passaro ha dimostrato di poter diciamo essere all'altezza di lottare contro un giocatore estroso e bravo nella, nel dritto e nella battuta come Kachanov. E poi vediamo insomma come vanno i nostri azzurri, ma anche come vanno gli altri, li monitoriamo, a cominciare da Draper, che è un avversario tosto per la vittoria finale.
Massimo, scusami, tu come hai visto Sinner?
Ma guarda, io l'ho visto bene, perché è vero che ha sbagliato, diciamo molto di più rispetto a quello a cui siamo abituati, soprattutto con il dritto, ha avuto qualche momento di difficoltà, ma questo ci sta se pensiamo all'inattività e anche alla bravura dell'avversario, che è un terraiolo di quelli tosti, e ricordiamoci sempre che chi gioca contro Sinner non ha nulla da perdere, quindi lascia il braccio e fa quello che magari non farebbe in altri match. Nel complesso però Sinner ha dimostrato di essere quel giocatore che sa giocare in maniera decisiva i punti importanti, e questo è qualcosa di molto sì, che fa la differenza.
Certo, anche dopo tre mesi di stop, esatto. Insomma, dopo tre mesi non esattamente facili. Grazie a Massimo Caputi dagli internazionali di tennis a Roma, torniamo a sentirci in queste ore.
Ciao.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
E anche oggi il nostro track sarà lì al Foro Italico per seguire e vivere l'atmosfera a pieno di questi internazionali di tennis. Il nostro Millennium Meet, il Millennium Meet dell'indignato speciale di oggi. 1978, ci sono i Police, questa è Roxanne.
Roxanne,
Police Millennium Hit per chiudere l'indignato speciale di questa domenica. Settimana prossima sport minori, perché cioè, sono arrivati tantissimi messaggi
va bene.
Sulle freccette, il ping pong, anche lo skate, anche gli scacchi sono considerati uno sport,
vedremo,
vero?
Certo. Vedremo che cosa ci regalerà questa settimana e decideremo, ovviamente non ci prendiamo impegni.
Ma io,
però,
francamente, perché poi voi volete sempre parlare di politica, io mi annoio.
Grazie a Davide Giacalone, domani mattina è Non Stop News.
Grazie a voi, a domani.
Andrea Pamparana, buona settimana.
Dopo una settimana dove lo sport ha visto un'impresa epica, buona domenica.
Chissà che cosa succederà in quel. Non diciamo nulla, ma si parla di calcio.
Sta parlando dell'Inter.
Della finale di Champions, anche quella da seguire su RTL 102.5. Grazie a Barbara Sala.
Enrico Galletti.
Ai nostri registi, grazie a Max Vigiani, redazione. Ancora auguri a tutte le mamme. A presto, buona domenica.
Ciao.